come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10:36 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare A come America Latina, come ogni lunedì. Una buona giornata a Alfredo Somozza. Ciao Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Prima di parlare di Colombia, Brasile, rapporti Stati Uniti-Venezuela, andiamo alla strettissima attualità, Alfredo. Ci sono due fatti. Oggi è il terzo anno della guerra in Ucraina e poi ci sono state le elezioni in Germania, visti dall'America Latina. Partiamo dall'Ucraina. Noi abbiamo raccontato in questi ultimi tre anni, Alfredo, che quella guerra, quello scontro Stati Uniti e Russia che hanno scelto come terreno di confronto l'Ucraina non è stato percepito come una cosa che può sconvolgere il sud globale, anche se ci sono stati delle ripercussioni soprattutto dal punto di vista commerciale e economico. Tre anni dopo, che cosa è cambiato?
Ma è cambiato poco, infatti la notizia praticamente oggi, ho fatto stamattina un controllo delle testate latinoamericane, la notizia praticamente non c'è, nel senso che in America Latina c'è la notizia del silenzio in Germania, anche se è una notizia tenuta abbastanza bassa, ma il grande tema di politica internazionale riguarda ancora le misure di Donald Trump, soprattutto nei confronti del Centro America. L'Ucraina non è stato mai un tema, il conflitto ucraino non è stato mai un tema molto popolare in America Latina. Ci sono state anche grandi contraddizioni, ad esempio nel caso del Brasile c'è stata una posizione difficile da parte di Lula, perché all'interno del suo paese, del suo partito, c'erano delle posizioni che si scontravano. Javier Milei forse è stato il sostenitore più forte dell'Ucraina, al punto che Zelensky è stato uno dei pochi capi di Stato a partecipare al suo insediamento da presidente dell'Argentina un anno fa. Ma per il resto un tema che sostanzialmente è scivolato sopra l'America Latina e che in qualche modo viene vissuto come un sono robe della NATO, degli europei, se la devono vedere tra di loro. C'è qualche paese che ha tratto vantaggio del conflitto ucraino, e quel paese è il Venezuela di Maduro, perché dall'inizio di questo conflitto le relazioni con gli Stati Uniti ovviamente non sono normalizzate, ma diciamo in qualche modo c'è stata una specie di tregua dal momento in cui la Russia era uscita dal mercato del rifornimento di energia o vendeva tutto quello che poteva alla Cina e all'India. Gli Stati Uniti hanno aperto una linea già col governo Biden, una linea di dialogo ufficioso con il governo venezuelano. Quindi un conflitto che non c'è. Invece, se vuoi, quello che mi colpiva stamattina è la differenza di approccio della nostra stampa rispetto alla stampa latinoamericana nell'analizzare il risultato delle elezioni, e questo penso che sia figlio del fatto che tutto il continente americano ha un solo sistema politico, a differenza del Canada, che è quello presidenziale. E quindi il fatto che Alternative for Dolce, anche in Europa è la grande notizia, che abbia raggiunto il 20%, anche se non andrà al governo, sia arrivato secondo, una notizia che non c'è, perché in America Latina chi arriva secondo non ha perso, e chi arriva terzo non esiste. Quindi la notizia in America Latina è la CDU e la CSU, che sono cresciute di 4,5 punti rispetto al voto del 2021 e che adesso governeranno in alleanza con la SPD, che è andato malino. Tutto il resto praticamente viene soltanto accennato, perché appunto nella logica politica dell'America Latina chi prende il 20% non soltanto ha perso, ma ha straperso.
È quello che di solito raccontiamo quando commentiamo le elezioni in America Latina. Magari qualche messaggio di congratulazioni Milei e Bolsonaro manderanno alla AFD.
è da vedere. Bolsonaro ha altri problemi di cui parliamo dopo. Sì. Milei, devo dire che è una situazione un po' delicata, non soltanto per la vicenda della criptovaluta di cui abbiamo parlato, ma perché la sua linea in politica estera in qualche modo non coincide troppo con quella degli Stati Uniti di Donald Trump. Citavo il caso dell'Ucraina, lui è stato un grande sostenitore di Zelensky, e lo scaricamento di Zelensky da parte di Trump lo mette in difficoltà. E l'altra, che rispetto all'Europa lui è molto vicino alla famiglia di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia e di Vox, ma nel caso della Germania, di Alternative for Deutschland, ha dei grossi problemi, anche perché anche se lui non è ebreo, si professa più o meno tale ed è totalmente schierato con Israele. Quindi ecco, diciamo che una qualche vicinanza Alternative for Deutschland per lui è molto pericolosa.
Andiamo in Colombia.
Retirados del Ejército Nacional, Oscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Pisa Gaviria, comandantes y jefe de operaciones de la Brigada Cuarta entre 2004 y 2007, fueron hallados máximos responsables de liderar la política de facto de conteo de cuerpos.
Son las 12 del día en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a un excomandante del ejército y a otros tres generales por 442 casos de falsos positivos. Los batallones competían entre sí por beneficios para el que más bajas reportara.
Ecco, Alfredo, questa è una delle pagine più triste della recente storia dell'America Latina ed è successo in Colombia.
È una pagina triste che ha dei contorni incredibili, quasi da fiction, che sono quelle cose che ogni tanto appunto la Colombia fa conoscere. Siamo in pieno conflitto ancora tra lo Stato e le FARC e l'RPN in Colombia, e l'esercito viene incentivato ad ammazzare guerriglieri, cioè quanti più guerriglieri ammazzi più vieni compensato come capo di quei battaglioni, ma soprattutto c'è un presidente che si chiama Uribe che deve far vedere al mondo che lui sta vincendo la guerra contro la guerriglia, perché la sua linea è quella di non fare nessun tipo di negoziato ma di vincere militarmente, e a quel punto scatta il meccanismo dei falsi positivi. Cosa sono i falsi positivi? Cioè, sono persone che vengono ammazzate, civili che vengono ammazzate, anche minorenni, e che vengono conteggiati come se fossero guerriglieri morti, così possono farsi vanto i vari battaglioni. E stiamo parlando che nel departamento di Antioquia, che è una delle province della Colombia, che è il caso di cui ci occupiamo e si è occupato la giurisdizione speciale per la pace, che è un tribunale creato dagli accordi di pace del 2016 ed è un meccanismo veramente molto interessante. C'è un tribunale che ha competenza per indagare e per incriminare persone responsabili di crimini, di tutti i crimini commessi all'epoca del conflitto. Ecco, stabilisce questo tribunale che tra il 2004 e il 2007, cioè in 3 anni, in una sola provincia, in Antioquia, ci furono 270 denunce di episodi violenti, cioè di sparatoria tra esercito e guerriglieri, con 442 vittime. Di queste 442 vittime sopravvivono soltanto 8 e 26 sono minori di età. Inoltre vengono registrati 203 casi di scomparsa, cioè desaparecido, 203, quindi parliamo di 650 persone tra morti e scomparsi. Ecco, quello che il tribunale ha accertato è che questo è stato uno dei casi in cui si è potuto accertare che l'esercito ha sostanzialmente ammazzato delle persone per poter alzare il numero dei cosiddetti guerriglieri ammazzati, e per questo motivo sono stati rinviati 25 ufficiali e 10 sottufficiali, di cui tre generali molto importanti. Poi c'è pure il capo operazione, il comandante della Quarta Brigata della Colombia a quell'epoca, e quindi parliamo di pezzi molto importanti dell'esercito colombiano che finora le erano scampate. Ecco, questo fenomeno dei casi dei finti, cioè i falsi positivi, che non riguardano soltanto ovviamente la provincia di Antioquia, secondo l'indagine più credibile che ci sono, si parla di un numero di 6.400 persone assassinate dagli eserciti e portata come statistica, come se fosse stati combattenti caduto. Quindi parliamo di una questione che ha coinvolto più di 4.000 ex militari ed è uno dei, diciamo, ovviamente non si può parlare in questo caso di genocidio, ma un crimine di guerra di una tale ampiezza e profondità che ha lasciato ulteriori segni in quel paese martoriato da 50 anni di conflitto, perché in questo caso, paradossalmente, incredibilmente, era l'esercito che ammazzava semplici persone che si possiamo dire che passavano per la strada per poter dire ai loro capi di aver ammazzato dei guerriglieri.
Ecco Alfredo, leggevo, perché è una storia che diciamo che ci sono molti documentari, ci sono delle inchieste, addirittura andavano nei villaggi i militari praticamente dicendo che c'è del lavoro, no? E quindi che assumevano delle persone per andare a lavorare nelle piantagioni, no? E quindi le portavano nelle zone impervie della Colombia, le ammazzavano in quelle zone dove operavano le ribellioni oppure i narcos, quindi c'erano anche, non solo li ammazzavano per strada nella loro città, ma praticamente facevano anche, tendevano anche delle trappole, quindi quasi una roba mafiosa da parte del,
sì, sì, sono diverse sì. Tecniche, perché quelle ovviamente, quelle diciamo meno chiacchierate e meno indagate dalla stampa, erano quelle che venivano riportate in zone controllate dalla guerriglia e tra persone che avevano ovviamente un'età e diciamo, ed erano maschi, ma non soltanto, perché in realtà le guerriglie avevano anche tante donne che venivano poi vestiti, fatti trovare con bandiera delle FARC, con qualche arma sequestrata. Quindi c'erano delle vere e proprie messe in scena nelle zone del conflitto, dove era più facile mascherare quello che stava succedendo, ma poi, come nel caso di Antiochia, anche villaggi interi che, perché sospettati di aver accolto i guerriglieri, venivano puniti in questo modo, cioè ammazzati tutti e poi dichiarati come caduti della guerriglia.
Adesso parliamo delle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti. Si capisce che il vento è cambiato. Sentiamo il presidente del Venezuela, Maduro.
Hoy también recibimos la visita de un enviado especial del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, el señor embajador Richard Gannell, y luego tuvimos en el despacho 1 del Palacio Presidencial de Miraflores, una conversación franca, directa, abierta, puedo decir que fue positiva. Nosotros practicamos la diplomacia bolivariana de paz. Y el que quiera hablar, siempre hablaremos. Y el que toque la puerta, siempre le abriremos.
Quando si parla di relazioni, diciamo di una trattativa, negoziati, si usa la parola franca, vuol dire che si sono dette anche delle cose antipatiche. Però lui ha detto anche che è stata molto, molto, come si può dire, molto positiva, ecco.
Ma sì, questa è una visita, l'inviato speciale Richard Grenell, ed è stata una visita che anzitutto ha preso di sorpresa, totalmente impreparata, l'opposizione venezuelana, che non era stata informata, ma che non avrebbe mai pensato che il governo di Trump aprisse una linea di dialogo con Maduro. Attenzione che, come dicevo prima, in realtà questa linea di dialogo si era già aperta prima con Joe Biden all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, però non a questo livello. Cioè, qui e l'altra erano stati dei viaggi più o meno segretati, qua invece si è trattato di una visita di Stato con un inviato speciale annunciata a tutto spiano. Grenell poi è un ambasciatore con una certa traiettoria, un personaggio importante, e quello che è stato in primo momento l'accordo, fondamentalmente su che cosa si è basato? Beh, il primo e di non infierire sul Venezuela. Cioè, il governo degli Stati Uniti non ha riconosciuto le elezioni di Maduro, come non l'ha riconosciuto praticamente tutto il continente americano, ad eccezione di Nicaragua e Cuba. Quindi su quello ovviamente è difficile che possano fare il passo a riconoscere quel governo, ma non insistere sulle sanzioni, non insistere sull'embargo economico, eccetera. E in cambio che cosa si sono scambiato? Anzitutto sono stati liberati sei cittadini statunitensi che erano in galera in Venezuela e sono saliti subito sull'aereo di Grenell e riportati a casa sull'aereo dell'inviato speciale. E dall'altro lato il Venezuela ha accettato di ricevere venezuelani deportati dagli Stati Uniti. Ma non soltanto si è impegnato, perché già subito tre giorni fa sono arrivati 177 venezuelani che erano stati deportati dagli Stati Uniti a Guantanamo, sono già rientrati in Venezuela con un aereo mandato dal governo venezuelano per prenderlo. Tra l'altro, tra questi 177 deportati c'era uno con richiesta internazionale di estradizione di Interpol per dei crimini commessi in Ecuador, c'è un venezuelano, ma per dei crimini commessi in Ecuador, e non si capisce perché gli Stati Uniti, invece di mandarlo in Venezuela, che adesso lo processerà, non l'aveva mandato direttamente in Ecuador. Comunque l'accordo è stato quello di farsi carico dei venezuelani che stanno espatriando, e Donald Trump, così come nella prima presidenza aveva puntato l'occhio sui narcos, adesso ce l'ha su questo tren di Aragua, che è una mafia, diciamo, del narcotraffico venezuelano, particolarmente violenta, cresciuto all'interno del carcere di Aragua in Venezuela. E quindi ecco, quello che vuole lui è rimandare in casa le persone sospettate di appartenere a questo gruppo, non soltanto in Venezuela, ma anche in Salvador, dove l'accordo con Bukele pare che passi proprio dal fatto di mandare i pandillero, cioè le persone affiliate a queste gang criminali. Quindi ecco, il Venezuela sta ricevendo deportati dagli Stati Uniti, questo automaticamente mette il governo di Maduro in una buona, diciamo, sicurezza rispetto alle misure di Donald Trump. Tra l'altro il Venezuela non esporta nulla negli Stati Uniti in questo momento, e in passato esportava soltanto petrolio, cosa che in qualche modo sta facendo anche adesso. Ecco, sul petrolio ovviamente non c'è un discorso di dazi, ma ecco, ma la pace è quella di non infierire sulla illegittimità, come dice il resto del continente, del governo di Maduro, ma che in cambio il Venezuela si riprenda i propri immigrati deportati.
Andiamo in Brasile.
Jair Bolsonaro disse que não pretende deixar o Brasil para evitar uma eventual prisão a ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal.
Eu entendo que é melhor eu ficar aqui. Eu estou, o mês que vem faço 70 anos de idade, tenho mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Agora, será, não me entendeu, uma medida.
Ecco, Alfredo, è stata l'apertura mercoledì di Esteri, la notizia clamorosa che è arrivata dal Brasile, anche se attesa, rinvio a giudizio del presidente Bolsonaro con tutta la casta militare accusati di golpe contro colpo di stato contro Lula, ma addirittura tentativo di assassinarlo. Rischiano una pena pesantissima di 30 anni. Lui in questa intervista alla CNN brasiliana ha detto che non fuggirà dal Brasile, però in questo momento, diciamo, Jair Bolsonaro, come dicevi tu prima, ha altri problemi.
Problemi molto seri, perché quando abbiamo visto l'assalto ai palazzi del potere a Brasilia, tutti abbiamo pensato a una tentativo di replica di quello che era successo un po' prima a Capitol Hill negli Stati Uniti, cioè il tentativo di evitare che il Parlamento sancisse la vittoria delle elezioni, nel caso degli Stati Uniti di Joe Biden, nel caso brasiliano di Lula da Silva. In realtà quello che sta venendo fuori è molto di più, quello che viene denominato come Operazione Coppa 2022, che aveva diversi obiettivi: quello di screditare il sistema democratico, cioè far credere, e questo è stato, diciamo, il centro della campagna di Bolsonaro, far credere che le elezioni erano truccate. lui lo diceva prima che ci fossero elezioni che sarebbero state truccate, perché ovviamente vedeva i sondaggi, ma allo stesso tempo era presidente in carica, quindi era il responsabile che non fossero truccate. Comunque, discredito alla democrazia, un vero e proprio colpo di Stato, quindi abolire, tornare ai vecchi tempi. Nel Brasile l'ultimo colpo di Stato è stato nel 1964, cioè quando fu rovesciata la democrazia e poi i militari governarono fino all'84 per 20 anni, e in più con un disegno criminale, cioè quello di uccidere presidente Lula da Silva, quello di uccidere il vicepresidente, che è un centrista, un moderato, Geraldo Alckmin, perché se morto Lula sarebbe stato il vicepresidente quello a assumere la presidenza, ma uccide anche il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che era quello che aveva in qualche modo, quello che dava più fastidio, perché era quello che aveva messo sotto accusa gli accusatori del processo a Lava Jato, cioè in sostanza era stato quello che aveva fatto capire che Lula non c'entrava nulla con quell'accusa di corruzione. Quindi un attacco a tutto campo sulla Suprema Corte, sul potere esecutivo e di conseguenza ovviamente anche il Parlamento. Ecco, questo Bolsonaro non l'ha fatto da solo. Pare che il cervello di questa operazione fosse il suo vicepresidente all'epoca, che era un generale, no? Che è stato considerato Walter Braga Neto, generale vicepresidente della presidenza di Bolsonaro, considerato un po' in parte ovviamente il cervello insieme a Bolsonaro, ma soprattutto l'uomo che manovrò all'interno dell'esercito. Infatti gli imputati per questa accusa gravissima sono 33, di cui 23 sono militari. Ecco, molti si domandano come mai questo, diciamo, così ben oliato, ben architettato tentativo di colpo di Stato non andò in porto. È quello che dicono le persone più addentro alle vicende brasiliane. E anzitutto che l'esercito, per quanto 23 militari fossero in questa rete, non accettò di piegarsi a questo piano, valutando che non era assolutamente tempo in Brasile per lanciarsi in questo tipo di avventure. E poi viene dato merito anche a Joe Biden, che fu tempestivo nel sostenere Lula. Infatti in quei giorni lì Lula andò direttamente nella Casa Bianca, ricevette anche telefonicamente durante la crisi il sostegno di Joe Biden, quindi fu decisivo il segnale che arrivò dagli Stati Uniti. Quindi ecco un episodio gravissimo che nessuno avrebbe immaginato nella più grande democrazia del Sud America e una delle più grandi al mondo, in cui si pensava che la democrazia fosse un fatto consolidato, ma con le persone arrivate un po' sull'onda lunga di Donald Trump, non è la prima volta e purtroppo non penso non sarà l'ultima volta che si verifica questo fatto, cioè quando loro vincono perché il popolo con loro, quando loro perdono c'è stato un complotto o c'è stato qualcuno che ha varato. Ecco, questo è un problema che hanno serissimo con la democrazia, e questo problema ovviamente non si esaurisce nel caso brasiliano.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo.
Grazie e buona giornata a tutti.
A Come America Latina torna lunedì prossimo, mercoledì A Come Asia a cura di Diana Santini, giovedì A Come Africa a cura di Sara Milanesi. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.